sempre sintonizzati in 105.250, 20.52. Oggi ci allunghiamo un po', perché ecco, è registrata, partirà alle 21.30, quindi abbiamo ancora un po' di tempo con cui, che utilizzeremo per parlare del Corno d'Africa, della Somalia, del Puntland in particolare e del Sudan, perché poi peraltro ricorre il primo anniversario tragico dell'inizio della guerra, che possiamo definire guerra civile o scontro fra bande, insomma bisogna vedere, con il nostro Matteo Palamides, che è l'interlocutore preferito rispetto a quest'area. Pronto Matteo?
Buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni. Dicevamo, con te volevamo un po' parlare di alcuni aspetti. Innanzitutto stavamo ricordando che è un anno dall'inizio della guerra civile, scontro fra bande, insomma, poi vediamo come definirla, che sta avendo degli effetti devastanti, veramente catastrofici. E poi volevamo con te anche inquadrare la questione della disintegrazione della Somalia, che è in corso dopo gli accordi fra l'Etiopia e la Somaliland e dopo l'uscita del Puntland.
Diciamo che la Somalia nel suo percorso verso l'essere una nazione a tutti gli effetti, gli ostacoli ne ha trovati tantissimi, e come accennavate voi negli ultimi mesi siamo da capo a 12 rispetto ad alcune regioni, o almeno ad alcuni stati che fanno parte della federazione somala, che hanno puntato i piedi rispetto ad alcune decisioni. Il primo è stato il Somaliland rispetto al memorandum firmato con l'Etiopia, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. Questo memorandum sostanzialmente è un memorandum prettamente, o almeno è nato come prettamente economico, prevede comunque una cooperazione in campo commerciale e dall'altra parte l'accesso al Mar Rosso per mano etiope. Naturalmente la reazione della Somalia è stata ferma, si è arrivati nelle ultime ore alla cacciata dell'ambasciatore etiope e per la chiusura di due diplomatici etiopi, quindi c'è stata la chiusura delle due diciamo così punti in Garoppe e Hargeisa. Hanno interrotto sostanzialmente i rapporti diplomatici con l'Eritrea, con l'Etiopia, dopo che nelle ultime settimane si sono rincorse comunque minacce di azioni militari o contraccolpi economici. Dobbiamo ricordare che comunque la Somalia, poi la reazione della Somalia, come dicevamo poi la volta scorsa, io stavo risentendo la puntata della volta scorsa e abbiamo già affrontato questo discorso, comunque sì, è stata una risposta molto dura, probabilmente imprevista e probabilmente non calcolata da parte del governo etiope. A questo si è succeduto poi, diciamo così, il disconoscimento da parte del Puntland, che è un altro di questi stati che fanno parte della federazione somala, il disconoscimento delle modifiche che sono state apportate alla Costituzione somala nelle ultime settimane. Il Parlamento somalo ha approvato una profonda revisione della carta costituzionale, sono stati approvati a grande maggioranza dai deputati del Parlamento, conferirebbero al Presidente l'autorità di nominare e licenziare i primi ministri, garantirebbero un maggior controllo poi delle nomine alla Commissione elettorale, toglierebbero spinta, input e potere agli stati federali. Di fatto è stato intaccato, diciamo così, l'attuale modello di governo, che è basato su una sorta di condivisione del potere con gli stati.
Sì, ti volevo chiedere una cosa su questa riforma elettorale, perché in pratica, da quello che ho capito, si voterà con il sistema di una testa e un voto, mentre prima il presidente, che poi aveva un'autorità molto limitata intorno a Mogadiscio praticamente, veniva eletto con un'assemblea dei clan sostanzialmente. Cosa cambia, ecco, con gli equilibri di potere?
Vi erano sostanzialmente dei grandi elettori che facevano parte dei quattro principali clan del paese, a cui veniva data una pari rappresentanza all'interno del Parlamento. Tutto ciò viene sostituito con il suffragio universale, cosa che noi diremmo buona. Nella realtà dei fatti è una mossa che sta facendo traballare i rapporti tra i clan, e ricordiamoci che i rapporti tra i clan sono quelli che poi hanno portato anche alla guerra civile. Diciamo che queste modifiche rischiano allo stato dei fatti di aggravare la violenza, e questo lo ha detto anche il ministro dell'informazione del Puntland, Mahmoud Abdelkadir, attraverso varie interviste, non ultima quella che è avvenuta che sarà pubblicata dal Guardian e che abbiamo letto in molti. Nelle mosse della riforma costituzionale, gli amministratori del Puntland ci vedono un'onta del presidente Somalo per accentrare a tutti gli effetti il potere di poter nominare i propri ministri a proprio piacimento.
Ho letto che una delle condizioni che ponevano quelli del Puntland è quello di rivedere una costituzione, rifare una costituzione che sia realmente condivisa come modo per arrivare a una trattativa. È solo una mossa così strategica, tattica, un pretesto, perché invece il tentativo è quello di scomporre questo enorme stato in Somaliland, in mano etiope, il Puntland, che è davvero comunque già adesso sostanzialmente indipendente, con un governo che è molto più ricco di Mogadiscio, della parte meridionale. Oppure c'è ancora la possibilità che rimanga in piedi la grande Somalia?
Allora, per rispondere alla tua ultima domanda ci vorrebbe la palla di vetro, ma io vedo però che in queste dichiarazioni ci vedo più un far pesare il proprio peso all'interno della federazione. Il Puntland sa benissimo, gli amministratori del Puntland sanno benissimo che è uno dei 5 stati confederati della Somalia. Si è costituito autonomamente nel 98, è entrato a far parte, se non ero per ultimo, nel 2012 della federazione. È una regione che è per lo più arida, ma è la regione probabilmente che deve la sua fortuna, ha avuto una grande fortuna, è stata quella della scoperta di ingenti quantità di risorse naturali, tra le quali il petrolio, e al porto di Posaso, che oggi, ricordiamolo, è il principale porto commerciale della Somalia. È uno dei centri più popolati del paese, e essendo anche geograficamente lontano da Mogadiscio, è stato lontano anche dalla guerra fratricida che ha inghiottito il paese. È una lontananza che non è solamente geografica, e gli ha permesso anche di essere toccato a striscio dalle dinamiche convulse di Mogadiscio e delle altre aree che sono state oggetto e al centro, insomma, delle cronache, dei vari attentati di Al-Shabaab e della guerra civile. Quindi in tutto questo ci vedo il far pesare questo peso. Poi che si voglia veramente spezzettare la Somalia, ripeto, io non ho la palla di vetro, ma non credo che ci sia nessuno.
Questo sicuramente. Ti volevo chiedere di portarti verso il Somaliland, cioè la situazione e le tensioni con l'Etiopia si sono in qualche maniera appianate, o ancora c'è questa tensione, e quindi questo tentativo dell'Etiopia di riconquistare, insomma, o consolidare uno sbocco verso il mare?
Ma io non credo che al governo etiope la si possa far passare come una passeggiata questo anelare al mare. Ricordavamo anche la volta scorsa che è uno dei due punti principali: uno è il controllo delle acque del Nilo e l'altro lo sbocco sul mare. Questo fa parte dell'agenda politica, sono due dei capisaldi dell'agenda politica di Abiy Ahmed, il primo ministro, ma sostanzialmente sono i cardini sui quali si è costruita l'agenda politica nelle ultime tre decadi della storia etiope. Non credo ci verranno sulla questione del porto, hanno ceduto sul riconoscimento formale del Somaliland come stato indipendente. Perché? Perché si è arrivati in termini con la Somalia. La Somalia nelle ultime 2-3 settimane ha reagito fermamente a tutto questo, anche allacciando rapporti di cooperazione militare con altri attori del territorio, della regione, parliamo degli Emirati Arabi, parliamo dell'Egitto e della Turchia. Io non credo che l'Etiopia accederà, ma si dovrà arrivare poi a una soluzione diplomatica.
Da un anno che c'è una guerra feroce, probabilmente ben più feroce di quella che è più seguita e più famosa in Ucraina, ma anche quella nel Medio Orientale. A che punto siamo? Mi pare che adesso ci sia rivincita di Al-Burhan grazie soprattutto ai droni iraniani, quindi l'entrata in campo di una grossa potenza straniera. I combattimenti sono ancora molto, molto feroci, soprattutto in certe zone del Sudan.
Sì, è un triste, io direi veramente un tristissimo anniversario quello di questo primo anno di guerra che ha portato il paese ad oggi, lo dico senza remore, senza alcun dubbio, ad essere probabilmente la crisi peggiore che abbiamo affrontato negli ultimi decenni, perché quello che ci troviamo di fronte noi nemmeno lo sappiamo, lo sapremo presto, ma veramente ci troviamo davanti a un paese e a una società civile che sono stati completamente azzerati. Perché sì, è vero che ieri si sono riuniti gli inviati speciali di Francia, Inghilterra, di Regno Unito, Stati Uniti, Norvegia, Unione Europea, hanno avanzato l'ipotesi di costruire un fronte internazionale comune che possa portare a un raggiungimento di un cessato il fuoco e soprattutto a ripristinare l'accesso umanitario. Perché queste sono le priorità in questo momento, ma è pur vero che una pace duratura non può che passare attraverso un processo che sia inclusivo e condiviso, e dovrà portare a questo obiettivo attraverso una transizione che è democratica, un po' quello che stava avvenendo prima. Con una società civile sudanese attiva, in fermento e che stava cercando di costruire il proprio futuro. Purtroppo non ci si è riusciti. Noi ad oggi ci troviamo, e poi passiamo magari al lato bellico, prettamente bellico, ma io sottolineerei questo fattore, perché oggi in metà della popolazione sudanese che è direttamente coinvolta nel conflitto o è imbottigliata in questo conflitto e quindi non sa dove andare, è bisognosa di immediata assistenza umanitaria. Oggi, a causa delle condizioni avverse di sicurezza, ci sono pochissime realtà che continuano nel bel mezzo dei combattimenti a prestare assistenza. Ci troviamo oggi di fronte a 8 milioni di persone che sono fuggite da casa a causa dei combattimenti e sono per lo più irraggiungibili perché sono in aree completamente remote, difficilmente raggiungibili. 1,5 milioni le troviamo come sfollati o rifugiati nei paesi confinanti, e parliamo della Repubblica Centrafricana, il Ciad, l'Egitto, l'Etiopia, il Sud Sudan, che già hanno le loro situazioni critiche, e in questo caso hanno anche bisogno di protezione umanitaria, oltre che di aiuti umanitari, proprio perché in quelle situazioni che provano varcando il confine non vi è sicurezza. I combattimenti hanno completamente distrutto praticamente la gran parte delle infrastrutture civili cruciali, pensiamo puramente alle reti idriche, o alle strutture sanitarie, e ad oggi abbiamo anche epidemie come il colera, morbillo, la malaria, che si stanno diffondendo in questo contesto in cui due terzi della popolazione non ha accesso non all'assistenza sanitaria, ma veramente solamente a un punto medico dove poter mettere una benda o un cerottino. E in tutto questo le violazioni dei diritti umani ormai sono diffuse, ci sono continue segnalazioni di violenze di genere, violenze sessuali, uccisioni extragiudiziali, persecuzioni e uccisioni su base etnica. È un paese che sostanzialmente ad oggi è completamente suddiviso, si può dire a metà, dove c'è l'esercito, l'esercito sudanese che controlla il territorio che è a est del Nilo, e tutto il resto però è in mano alle forze di supporto rapido, che sembrerebbe sul campo abbiano la meglio. Io non so quanto possano aver coperto del territorio, perché mi sembra una copertura più a macchia d'olio che una copertura omogenea. Copertura veramente non omogenea del territorio, che poi porta anche noi osservatori ad avere difficoltà nel capire che cosa accade sul campo.
C'è la necessità di un processo di costruzione di una tregua, di un fuoriuscita da questa situazione di guerra, ma questo processo può avvenire solamente se c'è la constatazione da parte di entrambe le parti che nessuno può uscire vincitore dal punto di vista militare.
Assolutamente sì, questo lo vedete già dalla natura degli schieramenti. Abbiamo parlato altre volte della natura e della genesi delle forze di supporto rapido, che appartengono sostanzialmente a un'unica famiglia, clan, nemmeno di derivazione sudanese, ma chadiana. Ma questo avviene anche all'interno però dell'esercito, cioè anche l'esercito è composto da gruppi portatori di interessi, capaci di vendersi al miglior offerente, spesso basati su profilazione religiosa o etnica, e questo secondo me non potrà portare ad avere un vincitore sul campo. Io proprio ieri scrivevo un articolo che poi abbiamo pubblicato, e ho terminato questo articolo con una frase, ed è questa: oggi, anche se dal caos, da tutto questo caos uscisse fuori un vincitore, potrebbe solo comandare, non di certo governare il paese, perché non è un processo di transizione, è un processo di occupazione del paese, di occupazione dei posti di controllo e di centri di potere.
Bisognerebbe tornare, come forse accennavi prima, quando dicevi come si era iniziato prima, questo prima era
dopo
la cacciata di Bashir.
Sì, assolutamente sì. E invece si è voluto distruggere quello che si era creato.
Dall'esterno non può venire nessun aiuto, è stato ormai sancito, è evidente. Gli stati stranieri si interessano solo di fornire armi, fornire strutture belliche, ma senza portare diplomazia di alcun tipo. Quindi dovrebbe venire dall'interno, ma all'interno del Sudan, a parte i due contendenti, che sono due eserciti, non so quale reale potenza e radicamento abbiano all'interno della società sudanese. Ecco, dall'interno della società sudanese, quale potrebbe essere l'unico appiglio che ha questa popolazione di liberarsi di questo approccio esclusivamente bellico, per ritornare al momento in cui era stato cacciato Bashir e quindi c'era la transizione?
No, non possiamo dare la responsabilità oggi al popolo sudanese di rimettersi in gioco per creare qualcosa che è stato distrutto, e soprattutto allo stato attuale è impraticabile, perché gran parte della popolazione sta pensando a sopravvivere, non sta pensando di certo a un momento di transizione. Io ho aperto questo piccolo intervento sul Sudan dicendo appunto che c'è stato, forse l'ho sottolineato poco, ma c'è stato questo incontro di questi inviati speciali che non a caso nella loro dichiarazione congiunta hanno affermato e sottolineato che non esiste una soluzione militare al conflitto e che l'unica soluzione è quella di raggiungere un cessate il fuoco, ripristinare l'accesso umanitario e soprattutto riprendere i colloqui di pace di Jeddah che sono stati praticamente congelati. Questa è l'unica soluzione che si ha per il Sudan ad oggi, perché io non vedo altri tipi di soluzione. Ovvio che questo lo si dovrebbe far capire ai due contendenti sul campo, mi si dovrebbe far capire a Antagalo, a MIT, lo si dovrebbe far capire a Turan, ma questo però è probabilmente il passo più difficile.
Certo, una soluzione di fatto che comunque escluderebbe la possibilità per i rappresentanti della società civile sudanese di avere voce in capitolo, perché forse così sarebbero solamente i contendenti militari a doversi poi, come dire, accordarsi su un'eventuale tregua. E poi c'è un altro aspetto non indifferente, quei paesi stranieri che sostengono le due fazioni.
Sì, probabilmente adesso sarebbero a margine di quel che poi è auspicato, di questo auspicato tavolo di trattativa, però ricordiamoci che anche la volta precedente sono stati a margine e poi sono subentrati nella costruzione di un governo di transizione di unità nazionale. Non perdere le speranze rispetto a questo, perché la società civile sudanese è una società che è forte, è una società anche proattiva rispetto a tutto questo, differentemente magari anche da società di paesi vicini che sono molto più probabilmente passive rispetto a tutte a questo tipo di dinamica. Ovviamente noi abbiamo dietro a questi due personaggi, a questi due schieramenti, poi dei paesi che sono a loro a sostegno. È vero che Buran continua a presentarsi nel consesso internazionale come il rappresentante del Sudan, forte magari dell'appoggio dell'Egitto o forte dell'appoggio diplomatico, perché dobbiamo parlare di rapporti diplomatici, allo stato attuale di alcuni paesi come gli Stati Uniti o l'Unione Europea, ma dall'altra parte ci troviamo per procura gli stessi che troviamo anche in altri paesi del Corno d'Africa. Quindi abbiamo la Russia, abbiamo detto che comunque la presenza Wagner in Sudan ormai è una presenza che è stata certificata, abbiamo gli Emirati Arabi Uniti, cioè sono stati certificati i trasporti di armi e di materiale dagli Emirati Arabi Uniti verso il Sudan, abbiamo la Repubblica Centrafricana, abbiamo il Chad. Questo però fa parte un po' del gioco del domino, no? È il domino del Corno d'Africa. Questo riposizionamento di cui parlavamo la volta scorsa si cela dietro a tutto questo tipo di dinamiche.
Senti, un aspetto è lo scandaloso silenzio, insomma, dei media, insomma, sulla questa questione, però leggevo che c'è in programma un evento per ricordare, insomma, questo triste anniversario a Roma. Ne sai qualcosa? Ci puoi dire qualcosa di più?
Allora, no, io allo stato attuale non ne so molto, sono stato un pochino lontano da Roma rispetto a questa cosa. Anch'io ho saputo di questa eventualità. Posso dire che questa sera ci sono vari eventi che si accavallano in tutto il paese per ricordare questo tristissimo evento. Naturalmente io come vi accennavo, avrei dovuto fare anche da presentatore a uno degli eventi di Italian Soul Darfur,
che è un mito della nostra generazione, Tony Esposito.
La musica, esatto, Tony Esposito, è esattamente, purtroppo per questioni di lavoro non ho potuto partecipare, quindi non vorrei darvi poi notizie non precise rispetto a tutto questo, ecco. Però sì, gli eventi ce ne sono tanti sul territorio, come giusto che sia, anche se triste come mi è stato.
Sì, anche che se ne parli solamente a un anno dall'inizio della guerra, mentre invece non se ne è parlato, diciamo così, non c'è stata quella mobilitazione, insomma, che il tema meriterebbe, come è avvenuto anche in altre occasioni. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, visto che il nostro tempo sta scadendo.
Guardate, io vi ringrazio per lo spazio, perché come hai appena accennato, noi purtroppo a livello di media in Italia siamo piuttosto carenti di spazio per parlare di Africa. Ci ricordiamo di Africa solamente quando ha dei risvolti che poi arrivano a noi. Abbiamo fatto l'esempio della volta scorsa dei flussi di migranti, quando invece dovremmo parlarne di più, molto di più, perché sennò altrimenti ci ricordiamo dell'Africa solamente in anniversari che riguardano il genocidio del Ruanda, ci ricorderemo domani del genocidio avvenuto in Sudan, ci ricorderemo del Tigray semplicemente come una piccolissima regione a nord dell'Etiopia, però questo non rende giustizia a tutto quello che sta avvenendo, anche perché reputo, e continuo a sottolinearlo, che l'Africa ad oggi è centrale, anche per i nostri interessi, è centrale.
Sì, sicuramente, questo poi insomma l'hanno capito anche i governanti occidentali, che insomma che cercano ancora una volta da una parte di con l'accordo, come l'accordo che hanno fatto proprio l'altro ieri, l'Unione Europea, di bloccare i flussi di migranti, ma al contempo insomma di lavorare per sfruttare sempre di più le risorse dell'Africa, che diventano fondamentali anche rispetto a quella che dovrebbe essere la transizione cosiddetta verde e la costruzione per esempio delle batterie, delle auto elettriche e così via.
Assolutamente sì, e questi sono gli svolti negativi. Nel momento in cui si firmava quell'accordo se non sbaglio in Egitto, con la presenza di Ursula von der Leyen, abbiamo dato oltretutto anche cifre piuttosto spropositate per la gestione dei flussi migratori, a qualche decina o centinaia di chilometri si bombardava Gaza. Quindi capite che la situazione è veramente paradossale in alcuni contesti. Da una parte abbiamo una Unione Europea e un Occidente che promettono, mantengono poco probabilmente, e dall'altra parte operano invece tantissimo per i propri interessi. Io ancora, e continuo a farla come battuta, sto aspettando di sapere quali sono i particolari, le caratteristiche del famoso piano Mattei italiano.
Ma esiste? Ormai mi sta avendo qualche dubbio.
Io continuo a farla come battuta perché sinceramente ancora non ho ben capito di che cosa si tratti. Ho visto un bellissimo consesso in cui si sono riuniti tutti i più grandi leader africani a Roma, però di più non so, a parte qualche contratto a livello commerciale di qualche azienda di nostra conoscenza che è stato stilato, non dico in quel contesto, ma successivamente, qualche giorno dopo.
Anche loro saranno stati piuttosto scettici vedendo lo spettacolo romano. Va bene.
Bene Matteo, noi insomma ti ringraziamo come al solito del prezioso contributo, probabilmente avremo occasione e anche voglia insomma di sentirti, perché questo tema insomma noi lo teniamo sempre presente.
E quella zona è comunque importante.
Grazie ancora e a risentirci a presto.
Grazie a voi e grazie ai vostri radioascoltatori.
Ciao. Ciao.